www.radio3pod.rai.it.
Percorsi. Mestieri in tempo di guerra con Barbara Schiavulli.
Buona domenica a tutti, sono Barbara Schiavulli e benvenuti alla seconda puntata di Percorsi, al quale abbiamo voluto dare il titolo di Mestieri in tempo di guerra. Ieri abbiamo parlato di Iraq, invece oggi andiamo in un paese al quale sono molto legata e dal quale sono tra l'altro tornata solo pochi giorni fa, e alludo all'Afghanistan. L'Afghanistan è un paese purtroppo ancora in guerra ormai da 7 anni e la situazione sembra non essere affatto migliorata. Mi ricordo quando ancora nel 2002-2003 si parlava di questo paese con tutte le possibilità che erano racchiuse nello sviluppo e nella ricostruzione. Ora la situazione è diversa ed è cambiata, ma non è di questo che vorrei parlare. Vorrei raccontare delle storie che riguardano invece la pace, perché comunque qualcosa, qualche miglioramento c'è stato. E quindi vorrei che mi accompagnaste, che faceste questo percorso con me attraverso dei personaggi che ho incontrato a Kabul, persone simpatiche, divertenti, ma anche molto serie in quello che nella svolta che hanno deciso di dare alla loro vita. Parleremo soprattutto di donne, perché secondo me, e per come amo io questo paese, per me è fatto dalle donne. Non a caso è uno dei paesi con più donne al Parlamento, superando addirittura le grandi democrazie occidentali. Ovviamente ci sono luci, ci sono ombre, le difficoltà sono ancora grandissime. Nel sud ci sono bambine che non vanno a scuola, però a Kabul succedono delle cose quasi straordinarie, come l'apertura di una palestra per donne. Parleremo anche di contadini con un ospite speciale e parleremo di piccole storie che rendono però questo paese straordinario. Non mi è mai capitato di incontrare qualcuno in Afghanistan che non avesse qualcosa da raccontare, e quindi partirei proprio da questo, da queste piccole storie, per arrivare un po' a forse l'ultimo capitolo, quello che riguarda un po' di più l'attualità, visto che in Afghanistan comunque è in corso, dopo le elezioni americane, un grande cambiamento.
I must have been a dancer in another life. It could be the
Kabul c'è la prima palestra di aerobica di tutto il paese. Non era mai accaduto che le donne potessero andare in palestra o addirittura fare ginnastica. Quindi una mattina, svegliata dal mio traduttore, un ragazzetto di 28 anni, decidemmo di andare a trovare, di andare a visitare questa palestra, perché sembrava una storia molto, molto, molto carina. E soltanto questa palestra è aperta dalle 6 del mattino alle 8, perché poi le donne ovviamente devono preparare la colazione per i mariti. Quindi quello è l'unico momento libero di una donna afghana durante la giornata. Però a loro non importa niente. Alle 6 circa 300 donne si dirigevano in questa palestra e noi siamo arrivati perfettamente in regola alle 6 del mattino. L'unico problema era che la palestra era femminile, il mio traduttore era un maschio. Ma quello era almeno il minore dei problemi, perché a un certo punto le donne hanno accettato. Quando poi le donne sono da sole, si fanno forza tra di loro, non c'era questa sorta di vergogna che io invece avrei pensato. Il problema era il mio traduttore, che non aveva mai visto in vita sua una donna in tuta. Le uniche donne che lui aveva visto praticamente in faccia erano la madre e le sorelle. Quindi si è ritrovato di botto scaraventato in un mondo di donne che lui non aveva mai neanche potuto immaginare. Tra l'altro non è che fossero le tute sexy che si usano adesso in Occidente, erano delle vecchie tute un po' anni 70 con la riga in mezzo, veramente bruttissime, che però al mio traduttore creavano degli scompensi terribili. Comunque siamo andati dentro, abbiamo conosciuto Freshna, la titolare di questa palestra non tanto moderna, perché ha solo degli attrezzi, delle biciclette, delle piccole cose che però invece per l'Afghanistan sono modernissime. E lei ci ha raccontato un po' la sua storia, il desiderio comunque, anche se loro per lo più per la maggior parte della giornata devono vestirsi col burka, quindi nessuno le viste, se uno è grasso o magra non importa a nessuno. Invece comunque per queste donne c'è la voglia di sentirsi bene, di fare, di essere belle, ma per loro stesse, e quindi tutte hanno deciso di andare. Lei racconta che nella Kabul un po' liberata lei ha voluto aprire questo business. Si paga circa $5 al mese. Le donne vanno dai 5 anni agli 80, sono quasi tutte sposate tranne ovviamente quelle piccolissime. Ed è il loro momento di svago, sono lontano da tutti quelli che sono i doveri familiari spesso imposti. Abbiamo parlato un po' della ginnastica, di quanto fa bene, poi a un certo punto si sono riunite un gruppetto di donne e abbiamo cominciato a parlare di quello che è la vita, il matrimonio, i loro desideri, sempre con il mio traduttore un po' emozionato che ascoltava le loro storie. Tutte queste donne si erano sposate con matrimoni combinati, che è una pratica molto diffusa in Afghanistan. Tra l'altro, poco prima di entrare alla palestra avevo avuto una discussione col mio traduttore, perché mi aveva detto che suo padre stava per proporgli di sposarsi, e lui, anche se non voleva, perché lui si sente un ragazzo comunque moderno nell'Afghanistan di oggi, ha detto che avrebbe preferito sposarsi con qualcuno che amava, però non aveva il coraggio, per rispetto verso suo padre, di dirgli di no. E quindi io ho cercato di dirgli: ma non ti puoi sposare con una persona solo perché te lo dice tuo padre. Parlane con lui, se lo rispetti, lui rispetterà il tuo... E insomma, eravamo entrati in questa palestra con questo discorso alle spalle. Parlando con queste ragazze, che invece avevano subito la scelta di doversi sposare, gli ho chiesto: ma voi siete contenti dei vostri mariti? E la Freshna, che era la titolare della palestra, mi ha risposto: io ho un buon marito perché non mi picchia. E il mio traduttore già cominciava a riflettere su questa cosa. E poi siamo andati avanti e tutte le donne con cui abbiamo parlato dicevano: sì, noi purtroppo, io non amo mio marito, spero un giorno che mio marito muoia, spero che divorzi da me, perché tutte speravano alla fine un giorno di poter incontrare l'amore della loro vita. E Allora siamo andati avanti così, un po' prendendo in giro anche il mio traduttore, perché era l'unico uomo e si focalizzavano tutte le malignità di queste ragazze che per la prima volta potevano esprimersi liberamente davanti a un maschio estraneo. E alla fine ci siamo salutati, siamo usciti e io ho chiesto al mio traduttore: vuoi ancora accettare che un matrimonio combinato e sacrificarti in nome del rispetto di tuo padre? E lui mi ha guardato e mi ha detto: beh, vedremo. Siamo sempre in Afghanistan e siamo sempre nel mondo dello sport, ma questa volta andiamo in altre palestre. Sono le palestre degli uomini, sono quelle dove gli uomini vogliono diventare dei bodybuilder, vogliono diventare muscolosi e molti di loro ce la fanno. È un po' surreale entrare in queste palestre, un po' con questa aria pesante, questa moquette. Molti sono vestiti con gli abiti tradizionali afghani, però sono lì effettivamente che fanno i pesi. In sottofondo c'è sempre questa musica indiana che ormai spopola in Afghanistan e ci sono un sacco di persone, ma giovani, dai giovani e meno giovani, che vanno in palestra cercando di ricostruire il proprio corpo. E io ne ho visitate 3 o 4 parlando con i proprietari e cercando di capire. Ovviamente tutti questi che possedevano le palestre erano dei campioni di bodybuilding in Afghanistan, che hanno partecipato a competizioni e sono andati in giro per l'Asia per lo più. E tutti raccontano di questo bisogno a un certo punto di trovare qualcosa che li tirasse fuori dalla tensione della guerra, che li facesse credere di poter almeno agire sul corpo, di cambiare in qualche modo la loro vita o comunque di passare qualche ora spensierata al di fuori da quello che potessero essere i continui bombardamenti. Uno di loro in particolare mi ha raccontato che lui aveva cominciato ad allenarsi prima dell'arrivo dei talebani, diventando subito una persona dall'aspetto molto, molto forte. In realtà, però, quando sono arrivati i talebani, che erano armati e hanno chiuso tutte le palestre, lui si ricorda ancora che lo inseguivano con un bastone cercando di picchiarlo, e lui scappava e sperava di diventare sempre più forte per poterli invece un giorno rispondere a questi talebani e dargli una bella lezione. Poi i talebani sono caduti e lui, insieme a altri colleghi che si erano rifugiati in Pakistan, sono tornati e hanno aperto le palestre. Adesso a Kabul, solo nella capitale, ce ne sono 90 di palestre dove si fa bodybuilding. E c'è gente di tutti i tipi, dagli studenti, al medico, al poliziotto, all'impiegato, ed è tutta... gente che va lì. Alcuni dicevano: io sto qui almeno 2 ore in cui sto lontano da mia moglie. Qualcun altro invece, lo studente, diceva: io vengo qui perché so che almeno qua posso fare amicizia. E soprattutto gli allenatori dicevano: qui i ragazzi hanno uno scopo, che è quello poi dello sport, di fare star meglio una persona, di renderla competitiva, di far sì che abbiano degli obiettivi e soprattutto che stiano lontani dalla droga, non dimenticandosi che l'Afghanistan è il maggior produttore di oppio al mondo. Ma la persona più straordinaria in questo giro che ho incontrato si chiama Kuri, e Kuri è detto Kuri il cieco, ed è un famoso bodybuilder afghano, soltanto che è completamente cieco. Lui ha perso gli occhi per una scheggia durante la guerra civile e ha detto che per un paio d'anni ha vissuto credendo come un morto. Cioè, per lui la vita era totalmente cambiata, perché prima era una persona che vedeva, che poteva fare tutto, all'improvviso si è ritrovato invece una persona che non riusciva neanche a farsi la barba da solo. E lui ha detto: per me sarebbe stato all'inizio meglio morire, perché non sapevo come dovevo gestire la mia vita, tra l'altro in un paese dove se tu non riesci a mantenerti, non riesci a fare le cose, sei un uomo che non esiste, che non conta niente, non hanno assistenza, non hanno pensione. Lui era diventato solo un peso per la sua famiglia. Poi un giorno invece ha deciso che lui doveva farcela. E lo sport è stato soprattutto quello che l'ha aiutato. Ha deciso che non aveva bisogno degli occhi per poter fare tutto quello che faceva prima. E quindi piano piano ha ripreso possesso, a partire dal suo corpo, ma anche della sua vita, di tutto il resto. E adesso lui gira tranquillamente col suo bastone accompagnato e allena gli altri atleti, tutti ovviamente vedenti. E lui diceva: io vorrei far sapere a tutte le persone, lui che tra l'altro che stava mettendo su una palestra tutta sua, in Afghanistan ci sono migliaia di persone che hanno subito sulle mine o durante scontri, hanno perso gambe, braccia, perso la vista. Io vorrei che queste persone vedessero me e trovassero magari l'ispirazione per poter reagire. E lui... però insegna, allena persone invece normali, tra virgolette, persone che ci vedono. Io gli dico: ma come fai a sapere se questi, tu gli dici di fare 20 flessioni e questi ne fanno 15? Fa: io lo capisco. E poi gli toccava i muscoli. Lui è uno che tutto quello che non può fare vedendo adesso lo fa con le mani. E quindi poi, prima di lasciarlo, tra l'altro ha mandato un suo aiutante a comprarmi un mazzo di fiori, quindi una persona dolcissima. Ma la cosa importante di questa visita e di questo incontro sono le sue ultime parole, le parole di Kuri il cieco, che dice: disabile non è chi non sa vedere, ma chi smette di guardare. Ho conosciuto Ferzana al distretto di polizia. Non era una vittima, non era nessuno che è stata derubata, non era una che passava lì per caso. È una poliziotta afghana, come rare ce ne sono in Afghanistan. Aveva il suo ufficetto, stava da sola chiusa in questa piccola stanzetta e lei aspettava che arrivassero donne a denunciare qualsiasi tipo di violenza e lei in teoria avrebbe dovuto aiutarle. Però Ferzana mi ha raccontato che non arrivano spesso donne a denunciare perché l'Afghanistan non è ancora pronto ad affrontare tutte le problematiche. Bisogna, soprattutto è importante sapere che il 90% delle donne subiscono violenze familiari, un problema che è sentitissimo nella comunità femminile, molto meno in quella maschile che non ha nessun interesse a risolvere la situazione. Però adesso negli uffici di polizia spesso ci sono anche delle poliziotte. Lavorano poco perché probabilmente ci vuole del tempo prima che la gente si abitui alla loro presenza. Ferzana però non ha una storia qualsiasi, non ha deciso di fare la poliziotta perché aveva solo voglia di lavorare. Prima che arrivassero i talebani, Ferzana venne fatta sposare da suo padre a 13 anni da un uomo che era molto più grande di suo padre. E lei si trovò un po' moglie, un po' schiava. A 15 anni ebbe il primo di 6 figli e lì iniziò una vita durissima, come quella di quasi tutte le donne afghane. Con l'arrivo dei talebani lasciarono tutto quello che avevano, e lei possedeva anche delle terre del padre, per andare in Pakistan, come hanno fatto milioni di profughi. Però a un certo punto, ormai distrutta dalla vita familiare con questo uomo che non l'amava e che non faceva altro che metterla incinta, decide di fuggire, di ritornare in Afghanistan e riprendere possesso delle terre del padre. Però quando arriva a Kabul ci sono i talebani e lei non aveva capito chi fossero veramente, in che condizioni facessero vivere le donne. Quindi lei si ritrova a richiedere la sua terra e i talebani invece le chiedono: ma perché tu sei qui da sola e non sei con un uomo? E degli invidiosi parenti dicono che lei aveva ucciso il marito. Ovviamente nessuno poteva verificarlo perché i talebani di sicuro non andavano in Pakistan a cercarlo. Quindi lei viene arrestata, sbattuta in galera e dimenticata per 6 mesi in una prigione di Kabul. Lei a un certo punto non sa, continua a dire che è innocente, che non ha ucciso nessuno, che suo marito è vivo, ma nessuno le crede, nessuno l'ascolta. Ovviamente la vita nelle prigioni afghane è delle più misere, lo è oggi, ma allora doveva essere ancora peggio. Dopo 6 mesi di prigionia e di vita assurda, perché Ferzana non aveva fatto veramente niente, lei un giorno riesce in qualche modo a procurarsi dei fiammiferi e si dà fuoco. Quindi le fiamme l'avvolgono e il suo corpo comincia a bruciare. I talebani arrivano, la salvano e alla fine capiscono che lei in realtà non è colpevole. Quindi viene rilasciata, lei riesce a tornare in Pakistan, divorzia dal marito che era ben vivo, A quel punto decide di ritornare in Afghanistan non appena crolla il regime talebano, quindi dopo il 2001, e lì decide di unirsi alle forze di polizia, e decide di farlo perché, per una ragione sola, per esserci nel momento in cui qualsiasi donna potesse avere bisogno di lei, per tutte le donne che hanno bisogno di aiuto e che non vogliono trovare una persona che non le creda. E quindi lei dice: io sono qui e aspetto e crederò da ogni donna che viene da me a chiedermi aiuto. Sono Barbara Schiavulli e con noi c'è Alberto Negri, il giornalista del Sole 24 Ore, al quale abbiamo chiesto di parlarci di un mestiere in particolare, di solito abituato a farci dei bellissimi pezzi di analisi in paesi appunto come l'Afghanistan, dove c'è stato un sacco di volte. Stavolta gli abbiamo chiesto di parlarci di un mestiere in particolare, come viene vissuto in Afghanistan. Alberto ha una grande esperienza di questo paese e quindi ha solo l'imbarazzo della scelta e gli diamo subito la parola.
Dunque, se c'è un aspetto delle guerre che ho attraversato e che mi ha sempre colpito, è proprio quello delle campagne. Noi spesso parliamo di quello che accade nei centri di potere, i più importanti, che stanno ovviamente nelle città, nei centri urbani. Difficilmente diamo uno sguardo a quello che accade nelle campagne. Nessuno pensa, in fondo, come possano mangiare quelli di una città assediata nei Balcani come Sarajevo, se non ci fossero stati i contadini o quelli di buona volontà che avrebbero messo per mettere in piedi quella specie di orti di guerra che poi hanno sostenuto l'assedio di Sarajevo. Nessuno ha parlato dei contadini dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, ma come avrà mangiato l'Iraq in quel periodo dove non c'era più nulla, dove non c'era elettricità, dove non funzionava più niente? I contadini nelle campagne continuavano a lavorare. E così è stato in Afghanistan, negli ultimi 30 anni, invasi dai sovietici nel 79, che hanno attraversato tutta la guerriglia dopo la cacciata dei russi, e poi infine il regime dei talebani, e ancora nel 2001 la caduta dell'emirato del Mullah Omar, l'occupazione americana, e oggi questo nuovo Afghanistan così tormentato e instabile. E i contadini sono ancora lì. Certo, molti di loro sono impegnati in una cultura molto particolare, che tutti sapete, che è quella dell'oppio, che costituisce una delle grandi preoccupazioni, ma tanti altri continuano a fare i contadini e a fare colture come quella del grano, del riso, dell'uva. Ricordo che un giorno nel 2001, era novembre, il regime era appena caduto, e tentai insieme a un collega di raggiungere le montagne di Tora Bora, ero nella a Jalalabad, al di là del confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, in uno dei punti più caldi. E ricordo che per la strada mi fermai a guardare un gruppo di persone che lavoravano e che raccoglievano la famosa uva di Jalalabad, dicono una delle più buone e più dolci di tutta la regione. E questi contadini che raccoglievano quest'uva, che sarebbe poi stata caricata su dei camion e portata di là del confine, venduta sui mercati di Peshawar, di Islamabad, la famosa uva di Jalalabad. E questi contadini erano quelli che avevo visto soltanto pochi mesi prima della caduta del regime. Nel giugno mi ero recato proprio in Afghanistan ed ero entrato in uno di questi villaggi. Noi non c'era quasi niente, una piccola scuola dove peraltro bambini e bambine stavano insieme nonostante gli ordini dei talebani non arrivavano fin lì, così lontano. Così in queste zone così forse remote, abbandonate, di poco interesse economico per tutti. C'era un'unica cosa moderna, lo si vedeva chiaramente tra le capanne e le case di fango, spiccava perché brillava da lontano sotto i raggi del sole, era una bellissima pompa che era stata donata dal World Food Program, il programma alimentare mondiale. Era l'unico strumento della modernità che era arrivato lì. Tutti erano lì intorno a pompare acqua e poi a portarla con i secchi. Perché? Perché questo era rimasto l'unico modo per irrigare i campi. Ma ce n'era uno, molto più antico, che aveva funzionato per millenni, si può dire, ed era quello dei kanat. Kanat, che vuol dire canale, in persiano. È una canalizzazione che, pensate, potete trovare dall'Africa occidentale, dal Maghreb, fino all'India. Attraversa tutto l'altipiano iranico. Si tratta di canali costruiti in alto per raccogliere l'acqua e poi incanalarla verso le zone più a valle. Questi canali vengono costruiti da operai apposta, molto bravi. Addirittura negli manufatti più raffinati vengono rivestiti di ceramica in modo che possano durare nel tempo. Purtroppo tutti i kanat che avevano irrigato le campagne dell'Afghanistan per secoli e secoli erano stati o distrutti o avevano dovuto essere abbandonati per mancanza di manutenzione negli ultimi 30 anni di guerra civile. Quindi non c'era più acqua, bisognava portarla coi secchi, si era tornati indietro addirittura. E quando una civiltà non riesce più a irrigare i propri campi, è una civiltà che rischia di scomparire, oppure di essere ricattata e proiettata verso altre mete, altri traguardi che non quelli della sopravvivenza quotidiana. Fu così che i contadini afghani dovettero arrivare a patti prima con i mujahideen, poi con i talebani, poi con i narcotrafficanti. Ma quasi nessuno pensa alle campagne afghane, quasi nessuno pensa ai contadini, quasi nessuno pensa a queste zone rurali, se non per dire, quando aumentano i prezzi sui mercati delle materie prime, che anche loro che le producono sono alla fame.
Ringraziamo e salutiamo Alberto Negri che ci ha creato questa immagine dell'Afghanistan e ci ha aiutato ancora a raccontare un mestiere, quello dei contadini, un mestiere che è difficile, duro, ma che in tempo di guerra lo è ancora di più, e abbiamo sentito come è facile subire ricatti, le difficoltà, la situazione, anche se adesso può sembrare in alcuni punti migliorata in Afghanistan, non lo è affatto, quindi per loro resta ancora uno dei lavori più duri del paese. Faris, in realtà è Farida, e il ragazzo che tutti chiamano Faris in realtà è una ragazza. Quando l'ho conosciuta io era vestita da donna, ma per la maggior parte della sua vita l'aveva trascorsa fingendosi un ragazzo. Questo è accaduto molto prima che arrivassero i talebani, quando suo fratello è morto durante la guerra civile, durante uno scontro. Allora nessuno poteva mantenere la sua famiglia perché suo padre era disabile, sua madre non poteva lavorare, le sue sorelle erano già dichiaratamente donne in un paese dove difficilmente le donne riescono a mantenere una famiglia. Quindi un giorno Farida è andata da suo padre, l'ha preso per la giacca e gli ha detto: «Papà, io sarò Faris, io sarò mio fratello». E lei da quel momento in poi è diventato un maschio e ha cominciato a lavorare in un negozio di scope e intrecciava le scope per fare in modo di guadagnare qualche soldo che potesse mantenere la sua famiglia, e ha cominciato così, semplicemente lavorando e fingendo di essere un maschio, il che non è stato molto difficile all'inizio perché i bambini a 10 anni sono più o meno uguali, e non è stato difficile neanche mantenere il segreto, lo sapevano solo i suoi genitori, le sue sorelle e un medico. Però con gli anni è diventato sempre più difficile perché Faris cresceva, quindi la sua voce cambiava, il suo corpo si trasformava e lei ha dovuto sempre fingere. In qualsiasi momento, anche se sentiva che stava esplodendo quello che era il suo corpo di donna, lei doveva schiacciare tutto quello che aveva in sé e cercare invece di lavorare. Ha fatto la contadina, ha fatto il muratore, usciva con gli uomini, andava a pregare con gli uomini anche quando sono arrivati i talebani. A quel punto lei sapeva che doveva veramente fingere, perché se l'avessero scoperta sarebbe sicuramente morta, ma lei ormai era diventata talmente brava a fare il maschio che le risultava addirittura semplice. È andata avanti per 11 anni Faris o Farida a fingersi un uomo. Poi all'improvviso è arrivata la guerra, sono arrivati gli americani, è caduto il regime dei talebani e all'improvviso Faris è potuta tornare a essere Farida, un po' in modo goffo, quasi simpatico perché non era abituata, non lo era mai stata da quando aveva 10 anni. Quindi quando l'ho incontrata per la prima volta stava seduta un po' strana nel suo vestito da femmina con il burka di fianco ma che non voleva mettere. Una donna, una ragazza perché aveva solo 21 anni, molto fiera, molto che ti guarda dritto perché sa cosa significa lavorare. Non è come le donne afghane che molto spesso sono timide e intimidite. Invece lei no, ha continuato a lavorare e a mantenere la sua famiglia. E faceva di tutto, qualsiasi tipo di lavoretto da maschio che poteva. L'ultimo era quello dell'operaio. Adesso invece, ritornando donna, è ritornata anche a studiare, a fare tutto quello che non era riuscita a fare prima. L'unica cosa che invece non si è riuscita ad aggiustare in tutto quello che aveva passato era, tra l'altro, lei mi ha raccontato che quando è diventata adolescente, quindi quando ha cominciato il suo seno a svilupparsi, lei si stringeva con delle fasce per impedire che si capisse, e quando la voce in teoria avrebbe dovuto cambiare, quindi diventare quella un po' più forte di un uomo, lei cercava comunque in qualche modo di camuffarla. Però l'unica cosa che invece a lei non andava proprio giù in questo nostro incontro era proprio raccontare invece del suo miglior amico, perché il suo miglior amico, quando ha scoperto che lei non era un uomo, ci è rimasto ovviamente molto male, tanto più qualora avesse scoperto che lei era innamorata di lui. Ma Farida, o Farisso, o quello che lei deciderà di essere, ha deciso che non dirà mai a lui che è innamorata di questo, del suo miglior amico, perché ha paura di rovinare questa amicizia. E io ho pensato che Farida i segreti li sa tenere, quindi probabilmente questo amore non si coronerà. Sono Barbara Schiavulli e stiamo passeggiando per l'Afghanistan incontrando diverse persone. Quella che vi racconto ora è una storia che un giornalista in realtà non vorrebbe mai raccontare. È la storia di Gulsona, una ragazzina di 12 anni che ho incontrato a Kabul nell'ufficio degli affari per le donne, una sezione del ministero. Era una ragazzina di 12 anni, molto carina, dallo sguardo sveglio, un viso anche vivace, e un modo di vestirsi molto, molto femminile, nonostante avesse solo 12 anni e per me fosse una bambina. In realtà, insomma, una bambina non lo era affatto. Lei ha 3 anni è stata promessa in sposa ad un uomo che invece ne aveva 30, perché sua madre era rimasta vedova quando lei aveva appunto 3 anni e si era innamorata di un altro uomo e l'aveva sposato, ma questo uomo non voleva questa bambina che era di un altro, e quindi la madre, per liberarsene, l'ha promessa in sposa al figlio del vicino. Quindi a 4 anni questa ragazzina è entrata nella casa del vicino, abbandonando invece la famiglia di origine. Ovviamente non poteva essere una moglie a 4 anni, e quindi piano piano è stata trasformata in una specie di schiava. Lei badava al marito, trentenne, ai suoceri e ai fratelli del marito, altre 6 persone. Faceva tutto, lavava i vestiti, puliva la casa, cucinava, la costringevano a dormire su un pagliericcio d'estate fuori, e lei di questo sicuramente non si lamentava perché in Afghanistan è molto caldo d'estate, però d'inverno invece era molto sofferente. La cosa peggiore di questo racconto era il modo in cui lei lo raccontava, questo tono freddo che ha mantenuto per tutto il tempo, senza veramente scomporsi, pensando che stava raccontando la sua storia, ed è una storia terrificante, perché il suocero, che era l'uomo più crudele della famiglia, per qualsiasi occasione la picchiava, la torturava, le tirava l'acqua bollente del caffè e del tè soprattutto, usava dei fili elettrici per farle delle torture, e soprattutto diceva agli altri fratelli di non colpirla in viso. Il suo viso doveva restare sempre pulito e intoccato, mentre il resto del corpo potevano infierire perché tanto nessuno l'avrebbe visto. Quindi la sua vita è andata avanti così. La vita di Gulsoma è diventata ogni giorno più difficile, le hanno rotto un polso, le hanno rotto una gamba, e piano piano andava avanti e piano piano cercava anche di crescere. A un certo punto poi una sera sparì l'orologio di uno dei fratelli e il suocero l'accusò di averlo rubato lei. E qui, raccontando la storia, Gulsoma si è emozionata, perché si vedeva che quello è stato il momento in cui lei ha preso forse la prima decisione della sua vita. E nascondendosi sotto un risciò, che spesso ce ne sono in Afghanistan, che sono in realtà delle api, quei vecchi furgoncini a 3 ruote, lei si è nascosta sotto, facendosi un po' trascinare per la strada, ed è fuggita via. Poi dopo un po' se ne è accorto l'autista, che l'ha aiutata e l'ha portata in ospedale, dove è restata per un mese intero, ovviamente per curarsi, perché lei poi si è sollevata la maglietta, aveva ancora tutte le cicatrici tipo delle ustioni delle sigarette, ma in realtà dovevano essere proprio dei fili elettrici che usavano contro di lei. E questa ragazzina adesso è libera a 12 anni e un giorno forse potrà ricostruirsi una vita. Per il momento sta in orfanotrofio, prima è passata a quello di Kandahar, da dove veniva, e poi è riuscita ad arrivare a Kabul. E sembra incredibile che una ragazzina di 12 anni possa già avere vissuto tanto e avere una storia così tremenda alle spalle. E allora, quando gli ho chiesto che cosa vuoi fare, quale che sono, lei ha detto che spera solo di riuscire ad andare a scuola, perché non c'era mai stata, di imparare a leggere e scrivere e di poter viaggiare. E l'ho sperato anch'io, tanto per lei, che Gulsoma potesse diventare la ragazza che ora vuole, però di certo non sarà facile dimenticare quello che ha passato, perché le ferite, quelle sul corpo, probabilmente si curano, ma quelle che ha dentro difficilmente riuscirà a sanarle.
Thank you.
ci siamo imbattuti in tanti mestieri e abbiamo raccontato gli afghani, ma l'Afghanistan non è solo questo, non è solo le persone che ci vivono, ma ci sono un sacco di persone, circa 60.000, che lavorano in questo paese, fanno il soldato, ce ne sono tantissime da moltissime parti del mondo. Non ci si può dimenticare di loro perché nel bene e nel male fanno un mestiere che comunque in Afghanistan è presentissimo, infatti non si parla altro che della loro presenza e del loro eventuale ritiro. Questi soldati sono la maggior parte americani, circa 32.000, mentre ci sono poi di tutte le altre nazionalità, in particolare gli stati che appartengono alla NATO, e tra cui ci sono anche gli italiani, quasi 2.500. Però gli americani sono considerati tra i più influenti e proprio in questo momento sono particolarmente importanti perché c'è stato un cambio, il cambio della presidenza americana, che in Afghanistan ha portato una ventata, una sorta di speranza, ma anche agli soldati stessi, a questi soldati che sono arrivati in Afghanistan pensando di trovare un paese che dovesse essere cambiato, la cui cultura dovesse essere in qualche modo modificata per renderla adeguata agli standard che invece sono i nostri. E questi soldati si sono trovati in un paese dal loro punto di vista stranissimo, dove la cultura è completamente diversa, il modo di vivere, il modo di affrontare le cose. Li ho incontrati a Kabul, questi soldati americani, nel quartiere generale ISAF, una specie di fortezza nel centro della capitale. Era una serata molto fredda perché ormai in Afghanistan è arrivato l'inverno e loro stavano intorno a un barbecue dove la sera spesso si cucina la carne. È arrivato un ragazzo americano con un marshmallow arrostito dicendo: "Vuoi un marshmallow? Noi stiamo ancora festeggiando la vittoria di Obama." E allora ci siamo fermati a chiacchierare, alcuni giocavano a carte, allora mi sono seduta con loro per cercare di capire se queste elezioni avessero in qualche modo cambiato anche la percezione che hanno loro della guerra e soprattutto dell'Afghanistan. È stato molto divertente perché i maschi scherzavano invece sulle colleghe donne che dicevano che avevano tutte votato Obama perché bello, invece i colleghi maschi hanno votato Obama o McCain, che poi ha perso, a secondo un po' dei paesi di provenienza, esattamente poi come è stato l'andamento delle votazioni. Chi veniva dalle regioni del sud, come il Texas o quelle più vicine ai repubblicani, ha votato per McCain e viceversa. Alla fine però quello che sembrava provenire da tutti quanti era che Obama, che loro lo volessero o no, comunque rappresentava una svolta per gli Stati Uniti e quindi per tutto quello che ne derivava. D'altra parte la politica dell'America influenza poi quella di tutti gli altri e quindi anche per gli americani lì quei soldati sembrava che avessero proprio bisogno di sapere che c'era stato qualcosa che era cambiato, che il volto dell'America non era più quella del guerrafondaio, che era stato un po' quella di Bush per tutto i suoi due mandati, e quindi erano contenti, dicevano: "Adesso vedremo se qualcosa veramente cambierà per questo paese e soprattutto per noi, perché d'altra parte loro sono lì da 7 anni che combattono e forse hanno anche voglia di tornare a casa." Il nostro breve viaggio è finito, spero di avervi regalato delle immagini inedite dell'Afghanistan e di avervi fatto conoscere un pochino alcune delle persone che ho incontrato e che porto sempre con me. Grazie per la regia Elisabetta Parisi e buona giornata da Barbara Schiavulli.
Percorsi @rai.it